Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console Roberto Fortunato che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica settimanale su sviluppo e cooperazione internazionale in onda sulla radio vaticana, che quest'oggi torna in Afghanistan. E qui accanto a me abbiamo sicuramente uno, a mio giudizio e non solo mio, dei maggiori esperti proprio sull'Afghanistan, esperti indipendenti sull'Afghanistan, e non da oggi, non da ieri, ma ormai da tanti anni. E accanto a me ho Emanuele Giordana, fondatore di Lettera 22, che i nostri ascoltatori anche conoscono, di cui è stato direttore fino al 2011, a partire dal 1993 fino al gennaio 2011, attualmente condirettore, proprio una notizia recente, condirettore di Terra, e ci dirà meglio presentandoci anche Terra magari verso la fine della trasmissione, però vogliamo per ora rimanere sull'Afghanistan. Innanzitutto, allora, grazie per essere qui con noi ancora una volta.
Grazie a voi per questa possibilità di chiacchierare dell'Afghanistan.
Ci fa piacere, ci colleghiamo all'argomento Afghanistan grazie anche alla recente marcia della pace Perugia-Assisi. Ricordiamo la cinquantesima, dopo 50 anni proprio dalla prima marcia della pace avvenuta appunto nel 1961, un appello importante che tra l'altro suggerisco di andare a leggersi, www.perlapace.it, perché è lungo per essere letto, potremmo forse cercare di riassumere i punti principali. Però noi ci colleghiamo a quell'avvenimento, a questo avvenimento recente appunto avvenuto domenica scorsa per quanto riguarda la marcia per la pace, per un'altra missione importante che riguarda proprio l'Afghanistan. Infatti in occasione in qualche modo proprio anche dell'anniversario dell'11 settembre, a fine agosto e poi proprio i primi giorni di settembre si è tenuta una importante missione di pace. 8 esponenti della società civile italiana e americana sono stati per 5 giorni nella capitale afghana, quindi Kabul, per cercare di capire cosa c'è di vero oltre la propaganda e la disinformazione, i luoghi comuni e pregiudizi, in poche parole capire cosa effettivamente pensa e vive la popolazione afghana. Ripeto, Emanuele Giordana conosce molto bene il paese, essendoci stato sin dagli anni 70, e quindi ha potuto vedere con i suoi occhi anche l'evolversi della situazione nel corso degli anni e dei decenni. A questa missione hanno partecipato esponenti diciamo il coordinatore nazionale della tavola della pace come Flavio Lotti. Emanuele Giordana, come coordinatore della rete afghana e quindi diciamo facilitatore in qualche modo della missione, ha reso possibile la realizzazione della missione stessa. E insomma, Emanuele, facciamo un passo indietro: come vi è venuta e quali sono state? Voi dite ci sono state paure e preoccupazioni, fin qui ci possiamo, diciamo, è facile capire evidentemente, però parlate anche nel vostro comunicato resistenze e pressioni per una missione di pace. Allora partiamo da qui: perché ci sono resistenze e pressioni quando si va con un intendimento di pace?
Allora, tanto per cominciare, diciamo che è stata la prima missione di pace ufficiale di un paese occidentale in Afghanistan negli ultimi 10 anni, non so se ce ne siano state prime, ma insomma da che c'è la guerra dal 2001, nel senso che sarà già forse capitato che 10 o 15 occidentali siano andati assieme a fare qualcosa in Afghanistan, ma questa era una missione che è una cosa diversa, cioè ha una ufficialità, viene presentata prima di andare, ha un obiettivo, ed è stata la prima di pacifisti occidentali. Io sono molto contento che fossero italiani, non per nazionalismo, ma perché è la conferma, direi, della vitalità di un movimento che, se posso dirlo qui ai microfoni di Radio Vaticana, è l'esempio della capacità di lavorare assieme tra il mondo cattolico, quindi il mondo che ha una fede in cui crede fortemente e prende da quella fede i valori della solidarietà, della cooperazione, della pace, e il mondo laico, che si è trovato assieme a braccetto nella Perugia-Assisi. In questo caso è stata la stessa cosa, cioè la Tavola della Pace è l'organizzatrice della Perugia-Assisi. C'erano in questa missione 2 sacerdoti, uno di Pax Christi e l'altro di Libera,
Don Tonio Dell'Olio libera, Don Renato Sacco Pax Christi, così diamo anche proprio nomi e cognomi.
Ecco, lo dico e lo dico adesso, non l'avrei detto prima della missione, perché per un sacerdote andare in Afghanistan non è una cosa scontata. Poi c'era Asso Pace, poi c'erano degli amministratori locali, c'era Afghana, che appunto è questa rete che tiene un po' assieme la società civile italiana, e c'era con noi anche un americano che è il portavoce dell'Associazione dei Parenti delle Vittime dell'11 settembre. Allora l'idea era, tra l'11 settembre e la Marcia della Pace, cioè tra un avvenimento tragico, terribile di morte e invece il ricordo di 50 anni di una marcia che parla di pace, andiamo in Afghanistan, facciamolo assieme a questa associazione, che è un'associazione che in America ha delle difficoltà perché vede il problema delle vittime dell'11 settembre e la reazione a quel fatto non come una vendetta, ma vede, cerca di vedere la comunità della sofferenza, la comunione della sofferenza tra le vittime dell'11 settembre e le vittime della guerra in Afghanistan. Quindi il gesto forte era andare a dire siamo vicini alle famiglie delle vittime, per noi come pacifisti la morte non stiamo a guardare da dove viene la bomba. Certo, poi uno fa un'analisi politica di come contrastare ovviamente la guerra, ma le vittime sono vittime, sono vittime. E basta. Le resistenze a cui tu accennavi, le resistenze, le pressioni, le difficoltà, da cosa sono originate? Sono anche interne, voglio dire, no? Cioè, se fermiamo qualcuno per strada e gli diciamo andresti in Afghanistan domani, quello direbbe: beh, no, boh, non so, non credo. Perché si è creata una sorta di muro, che è un muro di paura, il cui elemento fondamentale è questa parola, sicurezza, che è, diciamo, come dire, la cosa che ci tiene lontana dai conflitti, anche a noi giornalisti. Cioè, è chiaro che la persona normale non va in Afghanistan così a fare una passeggiata, ma il giornalismo, quello italiano, ma non solo, sta lontano da quel conflitto. Perché? Secondo me perché viene tenuto lontano da questo. Non c'è solo un problema di assicurazione, perché costa caro andare in Afghanistan, perché se si muore un giornale costa caro il giornalista. C'è qualche cosa che fa in modo che questa cosa la si racconti il meno possibile, che se si va da quei militari, quindi la si veda da un aspetto solo. E questo muro, che è una specie di muro di gomma contro cui si infrangono le migliori intenzioni, bisognava in un certo romperlo. Come? Andando là, dimostrando che è possibile andare là e quindi che non c'è la situazione che noi spesso ci sentiamo dipingere, che uno scende all'aeroporto e gli arriva un colpo di mortaio in testa. Che ci sono degli interlocutori che si possono vedere, cioè la società civile, lì c'era una scelta, non siamo andati dal presidente Karzai, non siamo andati dagli ufficiali della NATO, abbiamo fatto ovviamente una visita di cortesia all'ambasciata che gentilmente ci ha invitato, ma siamo andati a incontrare i parenti delle vittime, le associazioni della società civile, indicando un investimento. Questa è la nuova generazione su cui la società civile italiana, europea, americana in questo caso vuole investire.
Ecco, però questa descrizione che tu ci fai, per esempio, ecco, questo modo anche di come voi avete organizzato poi la vostra missione proprio sul territorio a Kabul, cozzerebbe con la quotidianità che spesso i cooperanti, per esempio, si trovano a vivere. Lo stesso Don Tonio Dell'Olio parlava di come coloro che poi, i cooperanti che vivono lì, vivono chiusi nel loro bunker, no? Non, diciamo così, hanno una interrelazione con coloro che poi sono interessati ai propri progetti puramente o comunque molto molto ridotta. Allora, com'è possibile che una missione come la vostra abbia potuto, diciamo, in qualche modo anche avere contatti e ovviamente ci sono delle regole, sappiamo che quindi queste sono le regole della sicurezza e quant'altro, ma allora diciamola meglio, come può un cooperante capire effettivamente di che cosa ha bisogno la famiglia afghana se poi resta chiuso tutto il tempo nel proprio compound?
E non può, semplicemente non può. Allora, questo muro di gomma, questo problema della sicurezza, che intendiamoci, non è che lo creiamo soltanto noi dicendo state attenti, è pericoloso, lo creano anche i talebani, lo crea il terrorismo. Il terrorismo è fatto per questo, per convincerti che tu non puoi fare nulla, che devi stare attento, che devi stare tappato in casa. Se però uno assume questo come condizione e rimane tappato in casa, beh, allora forse non è nemmeno il caso che ci vada. Io nel momento in cui vado in Afghanistan so che corro dei rischi, me li prendo davanti, diciamo, ai miei figli o diciamo ai miei amici, e E sono dei rischi che, se voglio fare il mio mestiere, in questo caso soprattutto il giornalista, oppure se vogliamo anche il funzionario della pace, mi devo assumere. Nel momento in cui decido che il problema principale è difendere me stesso, vado a Kabul e rimango in una casa, guardo il mondo dalla finestra, ma come posso pensare di comprenderlo? E questo si riflette sia nella cooperazione, quindi nelle scelte che si fanno, sia, secondo me, più in generale nei confronti della guerra, perché ormai la comunità internazionale tende a perdere di vista le esigenze reali, non le conosce, e a parlare, diciamo, in un cerchio ristretto tra militari, ambasciatori, diplomatici, qualche volta giornalisti, funzionari, senza mai interpellare, come dire, il mondo reale. Noi volevamo dimostrare che si può, ovviamente correndo dei rischi, ma che sono dei rischi che si possono limitare, e l'idea è che questo possa, uno, trasmettere agli italiani, nel caso specifico agli europei, l'idea che quello non è un mondo a parte, ci si può intervenire, si può fare qualche cosa, non è che semplicemente dobbiamo stare attoniti a vedere quello che succede. Secondo, dire agli afghani: voi potete comunicare e chiedere, e noi possiamo tentare di rispondere.
Che situazione avete trovato? Io riporto soltanto un paio di frasi, magari proprio di Flavio Lotti, ripeto, portavoce della Tavola della Pace, che naturalmente ha partecipato alla missione. Dice: nessuno ci ha detto, parlando degli afghani, di sperare in un futuro migliore, ma tutti hanno espresso la loro delusione per l'intervento internazionale. Si parla anche in altre diciamo, racconti proprio rispetto alla missione stessa, che non, insomma, il bilancio è negativo, non ci sono effettivamente delle cose visibili come una strada asfaltata che possano rendere giustizia di un futuro per un futuro migliore rispetto agli afghani. Ecco, allora, vista dal popolo afghano questa presenza decennale del mondo, diciamo così, occidentale, effettivamente è così disastrosa?
Ma no, ci sono naturalmente, ci sono stati dei successi, sono soprattutto nell'ambito dell'istruzione, cioè adesso la maggior parte dei bambini afghani va a scuola. Le bambine afghane vanno a scuola, nelle università ci sono uomini e donne, i numeri sono numeri importanti, questo è vero nelle città, è vero anche nelle campagne. Naturalmente non basta, perché si può mandare i figli a scuola, ma bisogna avere l'acqua potabile in casa. Penso a Kabul, una città ormai di 5 milioni di abitanti, era una città di 500.000 vent'anni fa, è cresciuta in maniera smisurata, abnorme, abusivamente. Questa è gente che non ha l'acqua potabile in casa, che non ha l'acqua tout court, che non ha la luce, e queste cose naturalmente si vedono. Non oso immaginare la realtà delle campagne, dove, per dirne una, l'anno scorso nelle zone di Helmand e Kandahar sono state bruciate 120 scuole. Quindi, voglio dire, anche in quel settore, che quello che vede l'afgano dopo 10 anni è che, rispetto alle promesse che noi abbiamo fatto, è stato fatto troppo poco, e questo è un punto. E il secondo punto è che gli afghani, che non sono contenti ovviamente di un'occupazione militare, ma chi lo sarebbe? Persino gli italiani, diciamo, dopo la seconda guerra mondiale avrebbero tollerato gli americani qualche anno, non 10 o 20 anni. Sono però preoccupati dal fatto che il ritiro, che è cominciato, 10.000 soldati americani adesso, 23.000 l'anno prossimo, gli italiani cominceranno anche loro nel 2012, significhi oblio, cioè significhi che questa guerra, insomma, non è vinta, non è persa, ci costa cara, ce ne andiamo, e cosa lasciamo dietro? Solo macerie. Allora, una delle proposte di questa missione è: portiamo a casa un po' alla volta 4.000 soldati, facciamo il caso italiano, questi soldati costano al contribuente 2 milioni di euro al giorno. Quel risparmio, che sarà nel primo anno di, diciamo, di 1 milione al giorno, nel secondo anno di 1,5 milioni, che cosa ne facciamo? Beh, almeno il 30% dei soldi che noi risparmiamo riportando a casa i soldati, quindi non una richiesta impossibile. È comprensibile che il 70% vada al precariato italiano, agli investimenti per il lavoro, ma il 30% è un dovere, come dire, etico, secondo noi, va reinvestito in attività civili. Ce ne andiamo con i militari, ma non investiamo solo su polizia ed esercito.
E qual è stata la prima, le sensazioni che avete ricevuto a livello poi di ricezione di questa proposta, al di là magari di un'accettazione che inevitabilmente è anche positiva, ma ci sono dei segnali concreti che una simile proposta abbia delle possibilità di avere successo?
ci vuole molto lavoro. Io ti dico, questo è un paese dove della marcia Perugia-Assisi, dove c'erano almeno 200.000 persone, non 300, non 3.000, non 30.000, ce n'erano 200.000. Questo ha meritato sul maggior quotidiano italiano una fotonotizia e quattro pagine, diciamo, al problema delle signorine del nostro premier. Quando si vedono queste cose si pensa che queste battaglie non arriveranno da nessuna parte, ma proprio l'idea che, diciamo, la censura che c'è stata in un certo senso sulla marcia Perugia-Assisi prima e dopo, nonostante quella censura 200.000 persone siano riuscite a sapere che dovevano, se volevano, andare lì e ci siano andate, è quello che mi dà speranza. Allora questa forza, siccome poi non passa inosservata, perché 200.000 persone che si muovono sull'obiettivo della pace, insomma, bisogna tenerli in conto, mi fanno sperare che con un lungo lavoro noi riusciremo, se non a ottenere il 30% di quel reinvestimento, a ottenerne una parte, o comunque a far sentire chi prenderà quella decisione colpevole se non farà un'operazione di questo tipo.
E tra l'altro questo che tu dici forse ci permette anche di spendere comunque qualche parola in più rispetto ai cooperanti. Prima abbiamo dato forse l'aspetto anche più negativo della situazione, che spesso è una situazione anche di costrizione, perché ci sono delle regole, se uno fa parte di un certo tipo di istituzione quelle regole deve seguire. Eppure noi stessi abbiamo dedicato delle puntate alla presenza della cooperazione italiana, per esempio anche rispetto all'aspetto educativo, istruzione, ospedali. Quindi immagino che, correggimi se sbaglio naturalmente, ma che un progetto di questo tipo si possa legare anche agli elementi positivi di quanto già avviene, seppur non sufficientemente, ma nelle strade afghane, grazie per esempio anche alla presenza della cooperazione italiana con i mezzi che naturalmente le sono permessi di avere. È giusto, cioè, la possibilità di collegare, quindi di dare, cioè, in qualche modo, che cosa voglio dire? Che ci sono degli elementi, dei germi, delle personalità che stanno lavorando anche a fronte di pericoli e rischi magari in senso positivo già. Questo si potrebbe collegare alla vostra, diciamo, idea, al vostro progetto?
Ma Luca, tu mi insegni, perché in questa trasmissione è oggetto delle vostre discussioni, che oggi la cooperazione internazionale va nella direzione del partenariato con le forze locali, perché questo ha molto più senso, vuol dire spendere più soldi là e meno, diciamo, in stipendi nostri, avere a che fare con gente che conosce la realtà locale. Ora, quindi possiamo andare nella stessa direzione, cioè è giusto che, diciamo, ci sia una presenza nostra, sono nel caso italiano soldi italiani, questa viene anche richiesta, cioè gli afghani dicono noi abbiamo bisogno di formazione, beh, la formazione, diciamo, noi la possiamo fare, possiamo andare là, possiamo invitare gli afghani qua, dobbiamo il più possibile fare in modo che questi fondi siano gestiti localmente, naturalmente controllati da qualcuno, no? Perché bisogna rendere conto al contribuente, ma ci sono i soggetti afghani che sono in grado di gestirli, di fare progetti, di lavorare, e poi naturalmente questo è un lavoro che riguarda la cooperazione, ma che riguarda anche i ministeri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Educazione, a cui parte di questi soldi naturalmente vuole andare.
Il tempo scorre, però per me è importante anche che Emanuele Giordana ci parli anche, abbiamo parlato della rete afghana, hai accennato, io voglio già ricordare www.afghana.org, così chiunque dei nostri ascoltatori potrà prendersi il tempo, ed è importante che lo trovi per informarsi, proprio perché in fondo c'è una pecca da parte dei mezzi di comunicazione, molto dipende da quello che ciascuno di noi può fare, e quindi noi gli strumenti in qualche modo cerchiamo di darli, per esempio attraverso un sito internet www.afghana.org. A parte questo, però, dici anche, e come si collega, in parte ce lo stai già dicendo, ma il progetto quindi della rete afghana qual è in prospettiva?
Allora, noi con questa rete, che è una rete di società civile italiana, abbiamo ricevuto dei fondi dal Ministero degli Esteri. L'idea era proprio sostenere la società civile afghana. Bisognava capire intanto se c'era questa società civile oppure se era un'idea campata per aria. Questa società civile c'è, lo abbiamo visto, lo abbiamo capito, si è fatta una conferenza della società civile. Quando dico società civile non penso naturalmente solo alle ONG, penso ai sindacati, alle associazioni degli studenti, alle fondazioni culturali, pensiamo persino alle reti religiose, un problema che non abbiamo ancora affrontato perché ovviamente è molto delicato in Afghanistan, ma ineludibile in un paese dove la religione ha quel peso. Quindi noi vogliamo andare avanti su questo progetto, rafforzamento della società civile. Questo primo anno lo faremo con progetti di formazione, che è una richiesta che viene da loro. Noi abbiamo detto: siamo qua, che cosa possiamo fare per voi? Noi abbiamo bisogno di formazione, ci hanno detto. Formazione non è solo saper fare l'idraulico, formazione è come si governa, cosa sono le istituzioni internazionali, come funziona il sistema dell'ONU. Questo i nostri studenti e, diciamo, gli attivisti della società civile vogliono sapere, perché poi sono, questo vuol dire dotarli di strumenti per intervenire in campo internazionale, come si scrive un progetto, come si chiedono fondi. Poi c'è una cosa più a lungo periodo, che è la costruzione di una casa della società civile, cioè un luogo fisico dove la società civile afghana possa avere uffici, sale riunioni, ma anche un cinema, una biblioteca, una mensa, dei luoghi di ristoro, di incontro, uno sportello legale, uno sportello per i progetti, insomma qualche cosa che lasci il segno da parte nostra e sia utile a loro.
E in questo senso immagino appunto anche la proposta di cui vi siete fatti portavoce, quella del 30% di quanto risparmiato nel momento in cui ci sarà una minor presenza militare, si le colleghi proprio a quello che ci stai dicendo, non è vero?
Questo, esattamente.
Ovviamente.
Esattamente.
Quindi questo, diciamo, teniamolo presente. Emanuele Giordana tornerà in Afghanistan e quindi noi torneremo ad invitarlo qui per pian piano parlarci di come andrà progredendo, e se andrà progredendo, perché indubbiamente poi la visibilità che è stata data fin qui alla vostra missione, per esempio, e comunque sia alle vostre proposte, la dice lunga poi sulla, diciamo, difficoltà quantomeno di far passare un determinato messaggio, magari anche con la giustificazione della crisi mondiale, economica, eccetera, eccetera. Però, diciamo, noi manterremo l'attenzione su questo argomento. Due parole però anche su un progetto che ti vede, e così si può capire anche meglio chi è Emanuele Giordana, che ti vede protagonista proprio da poco tempo, con direttore di Terra. Terra che cos'è?
È un quotidiano ambientalista, un piccolo quotidiano che esiste da 3 anni, piccolo perché ha numeri di diffusione relativi, insomma un giornale che vende 4.000 copie, non siamo qui a vendere aria fritta, però si trova in quasi tutte le edicole italiane. Un progetto ambientalista significa che è un giornale che si preoccupa principalmente di temi ambientali. La nostra apertura di oggi era sulla discarica di Malagrotta. Abbiamo messo una fotografia di Piazza San Pietro con un inceneritore nel mezzo, perché c'è un problema di avvelenamento nascosto, come dire. E poi un'altra, invece, l'altra notizia di apertura abbiamo dedicata al ponte sullo stretto, dicendo: questo ponte mi va già stretto. Questo era il titolo, e si riferiva agli imprenditori che vogliono accelerare gli espropri per andare avanti su un progetto che è già stato bocciato dall'Unione Europea, nonché in un certo senso da gran parte degli italiani. Ecco, queste sono notizie che magari non si trovano sugli altri giornali, o
che poi appunto diventano quantomeno spunti di riflessione. Poi naturalmente ognuno poi ha la possibilità di mantenere il proprio, diciamo, la propria idea, la propria opinione, ma queste sono notizie che possono permettere, diciamo, di aumentare il proprio bagaglio informativo. Quindi abbiamo dato, sono contento, perché sono sempre contento quando riusciamo a dare anche degli strumenti informativi. www.afghana.org, www.lettera22.it,
www.terranews.it.
Ecco, e quindi abbiamo un bel trittico, senza dimenticare www.perlapace.it, dove si potrà leggere l'appello, credo che ne valga la pena, che deriva proprio anche dalla marcia per la pace. Ricordiamo poi una marcia per la pace particolarmente importante a livello simbolico, 50 anni dopo il primo appuntamento appunto per la marcia della pace, organizzata il 24 settembre del 1961 da Aldo Capitini. Forse vale la pena anche questo ricordarlo. Non sarà certo l'ultima volta che avremo con noi, se lo vorrà, Emanuele Giordana per parlare in particolare di Afghanistan, paese che tu conosci dal
74.
Ecco, 1974, ecco, tanto per dire che quello che diciamo inizio trasmissione corrisponde al vero. Allora, tanti auguri per la tua nuova avventura con Terra, ma soprattutto tanti auguri per tutto quello che state cercando di portare avanti nel nome della pace in Afghanistan. Grazie Emanuele.
Grazie a te.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi di Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Magari alla settimana prossima. Per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. Like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.